Buon pomeriggio a tutti voi, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di biciclette elettriche perché sembrano essere un po' tutti pazzi per la pedalata assistita. Diciamo che la vendita e la richiesta in Svizzera di questi mezzi è in costante aumento. Solo nel 2024 sono stati venduti 150 veicoli, quindi un numero davvero abbastanza importante. In questo periodo, complice sicuramente l'arrivo della bella stagione, sono tante le persone che magari ne valutano un acquisto. Le motivazioni possono essere molteplici, alcuni valutano sicuramente la necessità di una mobilità semplice, lenta, immediata, che in questo particolare momento permetta anche di evitare il possibile utilizzo dei mezzi pubblici, ma soprattutto il trovarsi incolonnati per ore nel traffico cittadino. Il nostro paese, oltretutto, è la terra perfetta per le bike. Gli itinerari ufficiali possono venire percorsi senza problemi e molti offrono addirittura una rete capillare di colonnine di ricarica. Allora, oggi vogliamo vedere con i nostri ospiti come orientarci per l'acquisto di una bicicletta elettrica. Vedremo un po' prezzi, caratteristiche tecniche, potenza, velocità, peso, che possono ovviamente variare notevolmente. E non dimentichiamo assolutamente tutti i fattori legati alla sicurezza. Ne parliamo oggi con Barbara Fantini, che è responsabile dei corsi e della sicurezza stradale del TCS. Buongiorno Barbara.
Buongiorno Carlotta, buongiorno agli ascoltatori.
E poi con lei c'è anche Michele Bignasca, lui è di Premium Bike Locarno ed è collaboratore esterno per il TCS, si occupa del controllo delle biciclette. Buongiorno Michele.
Buongiorno a tutti.
Allora, vediamo un po' quelle che sono le motivazioni un po' per scegliere la bicicletta elettrica. Michele vede costantemente sia chi va a fare un controllo, quindi c'è l'occasione di scambiare qualche parola, e poi soprattutto vedi i clienti in negozio che chiedono consigli. Sicuramente la bicicletta elettrica è perfetta per i pendolari, per chi fa i brevi tragitti e vuole evitare il traffico.
Sì, assolutamente. Diciamo che chi acquista una bicicletta elettrica oggi lo fa per svariati modi. Sicuramente c'è la velocità per i brevi spostamenti, casa lavoro o anche nell'urbano. Tante cose, il prezzo anche per la gestione della bicicletta rispetto alla macchina, sicuramente inferiore.
Certo, è molto più economica, le cifre parlano, è sicuramente più ecologica. E poi ci permette, perché no, anche di fare un po' di esercizio fisico e respirare l'aria più o
Certamente.
meno fresca, più o meno, perché se si saltano le colonne, insomma, non è proprio il massimo l'aria in città. Vediamo subito che cos'è la bicicletta elettrica, più o meno tutti lo sappiamo, però vogliamo, per quelli che non l'hanno ancora vista nel dettaglio, non l'hanno provata, in cosa consiste esattamente?
La bicicletta elettrica è una bicicletta normale, ci sono diverse tipologie, c'è la classica bicicletta da città, oppure ci sono quelle più sportive come la mountain bike biammortizzata, bici da corsa, con attaccato un motore che ci aiuta nei nostri percorsi quotidiani o anche per le nostre sgambettate nei weekend.
Si dice pedalata assistita.
Si dice pedalata assistita, esattamente, perché sono io che decido quanta assistenza chiedere al motore. Quindi sono io sempre padrone del mezzo e sono io che decido quanta gamba metterci oppure chiedere aiuto al motore che mi sostiene.
Ecco, non è che fa tutto la bicicletta, insomma, non bisogna immaginare che anche se si utilizzano quelle più potenti e si decide di pedalare di meno, sia lei a portarci in giro.
Esattamente, esattamente. Ma il bello è quello, che possiamo scegliere appunto quanta fatica fare noi e quando chiedere l'aiuto del motore. Sì.
Allora, ricordiamo subito i nostri numeri di telefono agli ascoltatori, 0848 030808 per chiamare. Approfittate, mi raccomando, della presenza dei nostri esperti per togliervi tutti i dubbi, fare le vostre domande. Magari a volte non si ha il coraggio di andare in un negozio dagli specialisti, specialisti, a chiedere informazioni quando non si è ancora sicuri, perché tante persone poi dicono però insomma se poi non la compro non mi piace. Ecco, oggi sicuramente l'occasione è ghiotta. Se invece preferite scriverci il messaggino WhatsApp, il numero è quello di sempre, 079 321 11 13. Esistono sostanzialmente due tipi di biciclette: quelle fatte per andare fino ad un massimo di 25 km/h, e poi c'è quella più potente che arriva a 45 km/h.
Esattamente, sì. Allora, personalmente posso dire che la stragrande maggioranza di acquisti sulle biciclette elettriche sono con pedalata assistita fino a 25 km/h. Quelle fino a 45 km/h, secondo me, statisticamente, è quasi un 1% rispetto alla vendita. Uh-huh. Il 45 all'ora, il cliente che acquista una 45 all'ora è perché l'ha bisogno per fare lunghi tragitti. Quindi spesso abita lontano, deve recarsi al posto di lavoro, il classico cliente magari che abita a Bellinzona, lavora a Locarno, oppure abita a Ascona, deve andare anche fino a Lugano. Ecco, quello è il cliente che mi prende la bicicletta con l'assistenza fino a 45 km/h principalmente.
Uh-huh. Sì. 45 km/h è una notevole velocità comunque.
Sì, però anche lì devo metterci la gamba, attenzione, non lasciamoci fregare, perché non è che la 45 all'ora
non è un motorino,
va di più, ma ho l'assistenza fino a 45 km/h, sì.
Beh, visto che abbiamo detto di questi due tipi di bicicletta, vale subito la pena spiegare anche chi può utilizzare una bicicletta elettrica. Va detto subito, Barbara Fantini, dai 14 anni, in ogni caso sotto assolutamente non è permessa.
Esatto, sono proprio le norme della circolazione che autorizzano, dopo il superamento dell'esame teorico per le e-bike, quindi come ciclomotore leggero, quindi parliamo fino ai 25 km/h, può essere utilizzato appunto dai giovani a partire da 14 anni, però dopo il superamento dell'esame teorico per le categorie M o G.
Quindi la bicicletta elettrica va guidata con una patente. Chiaramente per chi possiede già la patente dell'automobile, la patente dello scooter, il problema non sussiste.
Esatto.
Però bisogna tener conto che a volte ci sono anche delle persone che per qualsiasi motivo non hanno mai fatto la patente dell'automobile, utilizzavano una normale bicicletta
muscolare,
muscolare, e quindi passano giustamente alle bike perché è una grande assistenza, è un veicolo estremamente comodo, e magari non si sono resi conto che questo passaggio implica una patente, quindi bisogna proprio fare la patente minimo del motorino.
Esattamente, sì, perché bisogna chiaramente essere a conoscenza di tutte quelle che sono le norme della circolazione. E come norme della circolazione chiaramente è importante conoscere il comportamento giusto da tenere all'interno di una rotatoria, le semplici precedenze, il comportamento anche nelle zone 20, zone 30, quindi bisogna comunque avere l'autorizzazione, quindi superando l'esame teorico si attesta che si hanno le nozioni necessarie per poter circolare sul campo stradale.
Dopo ci sono anche un po' le zone grigie, no Michele? Ci sono persone che vengono in negozio per acquistare una bicicletta elettrica proprio nel momento in cui decidono per esempio di rinunciare all'automobile, arrivati ad una certa età. C'è chi volontariamente restituisce la patente o chi magari a un certo punto viene chiamato a restituirla. La bicicletta elettrica può essere una buona alternativa. Come funziona?
Beh, diciamo che non è comunque responsabilità di chi vende la bicicletta informarsi su quello che sono le possibilità, quindi di cosa è in possesso il conducente. Anche in questo caso sicuramente vale sempre la regola che il conducente, che sia di una bicicletta, di un'auto, di un qualsiasi mezzo comunque che circola sulla strada, è responsabile di quello che lui può fare comunque. Quindi se qualcuno circola senza il possesso di una licenza, chiaramente poi incappa in situazioni non particolarmente piacevoli, dove però appunto non è responsabile del rivenditore informarsi su quello che è quello che lui può o non può. Si può eventualmente raccomandare o ricordare, ecco, però non è un dovuto, ecco.
Ecco, quindi informarsi anche qualora venga ritirata la patente e si decide in quel piccolo lasso di tempo di usufruire magari di una bicicletta elettrica, fare una telefonata per scrupolo per capire.
Sì, allora in quel caso è possibile con le biciclette appunto con il ciclomotore leggero, quindi fino a 25 km orari. Sempre comunque che le autorità lo permettano, ecco, quindi è giusto comunque informarsi in merito, perché in caso poi di fermo bisogna poter dimostrarne l'approvazione, ecco.
Allora, biciclette, dicevamo, Michele Vignasca, che hanno un motore. È un motore elettrico, evidentemente, ce ne sono di vari tipi e soprattutto di varie posizioni. Vengono messi tipo sopra la ruota anteriore, alcuni vengono montati sopra la ruota posteriore, altri vengono montati invece al centro.
Sì, c'è di tutto di più. Normalmente, secondo me, la situazione ideale è comunque avere il motore centrale, perché questo permette di avere la bicicletta ben equilibrata. Perché avendo il peso sotto il baricentro della persona si ha una miglior gestione del mezzo. E in più, in caso di foratura della ruota anteriore o della ruota posteriore, non ho cavi elettrici oppure ruote particolarmente pesanti, perché all'interno c'è un motore da dover gestire. In caso di foratura, appunto, posso togliere semplicemente le ruote, cambiare la mia camera d'aria o farla cambiare, e non ho problemi di pesistiche oppure di scosse che potrei prendere, perché il motore appunto è separato dalle ruote. Ma più che altro la gestione, proprio il bilanciamento della bicicletta quando il motore è centrale, è tutto molto più fluido.
Cuore pulsante invece della bicicletta elettrica è la batteria.
Sì, le batterie, sì. Diciamo che appunto negli ultimi anni le grandi novità si stanno concentrando proprio nelle batterie, quindi fare batterie sempre più capienti, performanti, e che permettono di fare autonomie sempre maggiori, sì. Anche gli elementi stanno cambiando, dallo ioni di litio stiamo passando ad altre situazioni, sempre per permettere più performance e autonomie lunghe con le nostre biciclette.
E anche per alleggerirle ulteriormente.
Quello non tanto, il tema della leggerezza purtroppo è un po' il gap che nei prossimi anni si sta tentando di superare, perché la batteria più autonomia, più all'interno devo mettere delle celle, di conseguenza più la batteria diventerà pesante. È un tema quello che sicuramente nei prossimi anni i nostri ingegneri dovranno affrontare.
Beh, evidentemente più la batteria è grande, più potrà essere caricata, più mi permette di percorrere chilometri. Più o meno con una batteria quant'è l'autonomia?
Ma adesso siamo arrivati a batterie anche di 800, 900, 1000 wattore, quindi possiamo percorrere volendo anche 200 chilometri.
Devo acquistare appunto tenendo conto anche di vari fattori, cioè quali sono le mie esigenze, quindi quotidianamente quanti chilometri intenderò percorrere, ma soprattutto come è fatta la strada, quanti dislivelli, quale pendenza, quanto pesa magari il ciclista stesso.
Esattamente, perché dopo anche i motori, ci sono diverse tipologie di motori, quindi come giustamente hai detto ci sono delle biciclette piuttosto da città urbane dove non ho bisogno dei motori particolarmente performanti, perché comunque mi muoverò più che altro in pianura per tratti brevi, e di conseguenza non andrò sicuramente a comprarmi una bicicletta di grado alto, perché non mi serve. Invece, per contro, se sono uno sportivo e mi piace andare in montagna, affrontare dei dislivelli anche abbastanza importanti, dove parto al mattino e ritorno alla sera, lì il discorso cambia, avrò bisogno di un motore performante e anche una batteria che mi permette di avere un'autonomia importante.
Sì. Anche le batterie hanno posizioni diverse dove possono essere montate, la più comune sicuramente sotto il portapacchi oppure anche integrata nel telaio.
Adesso negli ultimi anni la tendenza è integrarla sempre di più nel telaio, far sì che sia un tutt'uno con la bicicletta, che vada un po' a scomparsa nel telaio. Sì, sì. Uh-huh. Anche lì la soluzione ideale è sempre averla centrale, quindi sotto il tubo obliquo, proprio per mantenere una sorta di bilanciamento e gestione della bicicletta. Invece nelle biciclette con l'entrata bassa, tra virgolette, da donna, spesso la batteria è posizionata sempre sotto il portapacchi, sì.
Uh-huh. Sì, sì. Quindi anche migliore distribuzione del peso, migliore stabilità, no?
Esatto, esatto.
Quante batterie è consigliato avere?
Anche lì dipende, secondo me appunto indipendentemente cioè dipende tanto da che tipologia di frequenza uso la bicicletta. Con i tempi di ricarica, con la tecnologia che adesso siamo arrivati, secondo me una batteria basta e avanza. Se invece sono una persona che usa la bicicletta tutti i giorni e affronta dei percorsi anche impegnativi, ci sta una seconda batteria, ma secondo me con i tempi di ricarica che abbiamo, con i caricatori di nuova generazione, anche queste batterie, non sempre ha senso prendersi subito una seconda batteria.
Come gestirla questa batteria per utilizzarla al meglio? Nel senso, va caricata tutti i giorni?
No, non va caricata tutti i giorni, va caricata secondo le proprie esigenze. Non è scritto da nessuna parte, quindi nei manuali tecnici non è marcato, però una cosa che si consiglia è cercare di fare lavorare il più possibile la carica e la scarica della batteria, ovvero non caricarla sempre quando è al 70-80%, ma si consiglia di lasciarla scaricare in modo che le celle all'interno della batteria vengano tutte sollecitate. Perché se si carica sempre all'80-90%, le celle che non vengono mai caricate tendono ad atrofizzarsi e quindi succede che nel momento che le ho bisogno, non essendo allenate, la batteria potrebbe avere dei problemi sicuramente di autonomia.
Questo è un po' al contrario di quello che ci viene ogni tanto raccomandato per altri apparecchi con batterie da ricaricare. Cito per esempio il telefonino, sempre di più adesso i tecnici dicono non caricatelo mai tutti i giorni completamente. Uh-huh. Cercate anche appunto di non lasciarlo in carica tutta la notte, perché uh-huh. poi va un po' in over caricamento e questo inficia un pochettino la durata, la vita della batteria. Invece quella della bicicletta elettrica vale la pena caricarla completamente, dunque?
Secondo me sì, appunto, a farla lavorare, farla scaricare e lavorare è un buon metodo per preservare la vita della batteria. Poi coi caricatori che ci sono in commercio, se sono di media buona qualità, già loro gestiscono il mantenimento della batteria in sé. Quindi mm-hmm. si può lasciare anche attaccata tutta la notte, una settimana, veramente quando arriva alla carica giusta viene staccata automaticamente, non ci sono di quei problemi.
In caso di non utilizzo, tipo anche adesso, periodo di vacanze, io lascio in garage la mia bicicletta per un po' di settimane o addirittura, dicevamo, con la bella stagione c'è tanta gente che comincia a pensare a questa ottima possibilità, poi però con l'arrivo dell'inverno, che ripongono la bici, la utilizzano se non mai poco, bisogna fare qualcosa per le batterie?
Brava, questa è un'ottima domanda. La cosa importante è non lasciare scarica la batteria per un tempo, diciamo, lungo. Lungo cosa vuol dire? Vuol dire, secondo me, 4-5 mesi. Quindi la cosa importante è stoccare la batteria quando non si usa più la bicicletta con almeno un 40% di carica. E dopo controllare periodicamente ogni 2-3 mesi lo stato di carica. Questo posso farlo o lasciando la batteria all'interno della batteria della bicicletta, premendo sul tasto start, vedo lo stato di carica, oppure se tolgo la batteria normalmente c'è un tasto direttamente sulla batteria che mi fa vedere lo stato di carica. È importante che quando schiaccio quel pulsante ci sia almeno un LED o due che mi segnalano lo stato di carica. Se non si accende più niente, subito ricaricarla, perché sennò rischiamo di perdere la batteria.
Se io la lascio per esempio nel garage, per dirne una, conta la temperatura, cioè se io non la utilizzo e fa molto caldo succede qualcosa, se non la utilizzo nel garage invece fa freddo in inverno, può far qualcosa alla batteria?
Allora, sì, nel senso, a temperature molto basse, per esempio in inverno, ma si parla di diversi gradi sotto lo zero, avrò un calo, quindi potrei avere, se normalmente ho un'autonomia di 70-80 km, in inverno temperature molto fredde, potrei avere un 10-15% in meno di autonomia, proprio perché la batteria risente delle basse temperature. Dall'altro lato anche lì non gli fa benissimo le alte temperature, quindi lasciare una batteria proprio sotto la stecca del sole per tanto tempo non è una situazione ideale, insomma.
Dopo l'inutilizzo, quindi una pausa, posso poi salire sulla mia bicicletta, utilizzarla subito normalmente con tutta la potenza, o anche lì devo ricominciare per la batteria gradualmente? Non c'è problema?
No, lì non ci sono problemi.
E se invece è freddo, per caricarla devo magari prima far tornare la batteria tipo a una temperatura ambiente, o posso caricarla anche se è fredda?
No, anche lì non c'è nessun problema. Tanti mi chiedono se in inverno è necessario togliere la batteria dalla bicicletta, lasciarla dentro, cos'è meglio, cos'è peggio. Non c'è nessun tipo di differenza. Secondo me l'unica cosa che può essere di aiuto d'inverno, che magari è un periodo che non userò molto spesso la bicicletta elettrica, è utile togliere la batteria e portarla in casa e metterla in un posto dove ogni tanto mi ricordo di controllarla, perché se lascio la batteria nella bicicletta in garage magari mi dimentico di gestire il livello di carica e dopo lì rischio di perderla. Se invece la metto in un posto tipo sulla scrivania o dove uso il computer, lì è più facile che mi ricordo ogni tanto di schiacciare il famoso bottoncino che mi fa vedere lo stato di carica. Però non c'è differenza, si può lasciare dentro, si può mettere fuori, l'importante è caricarla.
Beh, la vita quindi della batteria dipende anche dall'uso, dalle cariche, c'è più o meno una quantità di tempo prevedibile comunque, oltre il quale devo cominciare a controllarla in maniera un po' più stretta e capire forse ora di cambiarla.
Ci sono i famosi cicli di carica. Adesso più o meno per una batteria da 500 wattore, 600 wattore, ci sono 500 cicli di carica. Questo vuol dire che dopo 500 cicli di carica non è che butto via la batteria, ma dopo 500 cicli la batteria non mi darà più l'autonomia iniziale, per esempio di 70 km, ma me ne darà solo 50, quindi la dovrò ricaricare più spesso e voilà. Però non va a influire sulla potenza, questo è anche importante. La potenza me la dà il motore, l'autonomia me la dà la batteria. Uh-huh. Più o meno adesso per esperienza posso dire che le persone si accorgono di un calo abbastanza importante dopo 5-6 mila chilometri. Dicono, ah caspita, la mia batteria non riesco più a fare 80 km, adesso ne faccio solo 50, normale.
Ma sono già tanti, sì. Cioè, già bel viaggiare, insomma.
Sì.
Qualcuno ci chiede, aspetti, in caso di caduta la batteria dovrebbe essere sostituita, visto che c'è anche pericolo di incendio?
Giusto, interessante questa domanda. Sì, allora in caso di caduta è molto importante non usare la bicicletta, verificare la batteria, quindi se ci sono delle micro crepe assolutamente non utilizzare la bicicletta, se ci sono fuoriuscita di liquidi anche leggeri, anche lì giustamente non usare la batteria e secondo me è utile portarla o farla vedere anche con una foto su WhatsApp, mandarla alla persona che mi ha venduto la bicicletta e poi si decide insieme. Ma in caso di dubbio non utilizzare la bicicletta con la batteria rovinata, insomma.
Sì. Qualcun altro invece ci chiede, ma anche per le biciclette che si trovano appunto nel circolo di bike sharing ci vuole la patente? Come funziona con i turisti in certi paesi? Penso che non ci sia una patente equiparabile in tutti i paesi.
Beh, adesso chiaramente io ho parlato per quello che concerne la Svizzera, tra cui magari possiamo accennare che sotto la stessa direttiva vanno anche i monopattini elettrici, anche se adesso stiamo parlando di biciclette, però magari quello poteva ancora essere un punto di domanda, e visto che girano parecchi anche di quelli ci tenevo comunque a fare una piccola parentesi. Chiaro, per quello che sono poi tutte le... Allora, queste sono le normative, chiaramente sarebbe cosa buona, diciamo, e il fatto del poter verificare. Chiaro che con il bike sharing non c'è nessuno che verifica effettivamente se si è in possesso oppure no. Lì eventualmente saranno poi le autorità che devono riuscire a mettere in atto.
Certo, prima è stata detta una cosa importante, che comunque si parte sempre dal presupposto che la persona dovrebbe conoscere
è la responsabile.
Le normative.
Certo.
Ecco. Quindi magari anche rispondendo alla domanda, si immagina, io vado a fare un viaggio in un altro paese, posso facilmente, anzi è molto divertente nelle altre città, noleggiare una bicicletta elettrica, come mi devo regolare? Sicuramente dovete in internet cercare la normativa di quel paese, vedere
e adattarsi.
Esatto.
E adattarsi e attenersi a quello che sono le norme della circolazione, cosa è consentito, cosa non è consentito. Per modo di dire, se da noi non è obbligatorio il casco per una determinata tipo di bicicletta, che può essere appunto la e-bike leggera, non è detto che in un altro paese poi non sia obbligatorio il casco.
Esatto.
E quindi
potrebbe variare anche l'età per l'utilizzo.
Esattamente.
E magari alcune nazioni potrebbero non richiedere la patente, quindi una breve ricerca per essere in regola e sempre saggia. Ci ascoltiamo Francesco De Gregori, Viaggi e Miraggi, e poi torniamo a parlare di bicicletta elettrica. Oggi stiamo parlando alla consulenza di biciclette elettriche. I nostri ospiti, Barbara Fantini, responsabile dei corsi e della sicurezza stradale per il TCS, e Michele Bignasca, che è collaboratore per il TCS, collaboratore esterno per quello che riguarda il controllo delle biciclette, lavora anche per Premium Bike a Locarno. Allora, un ascoltatore ci ha scritto: salve, ho sentito che dal 1 di luglio entra in vigore una nuova regolamentazione per l'utilizzo delle piste ciclabili, scusate, per le varie tipologie di biciclette elettriche. Potete dare qualche informazione in merito? Grazie mille. Allora, Barbara Fantini, certo, volentieri, diamo tutte le informazioni.
Proviamoci. Allora, per quanto concerne le biciclette e i ciclomotori, ci sono appunto queste due categorie, che una viene definita il velocipede, e sono le biciclette muscolari, i ciclomotori leggeri, quindi le bike fino a 25 km orari, i monopattini elettrici, gli scooter elettrici 25 km orari e le cargo bike elettriche sotto i 250 kg. I monopattini e che vengono chiamati anche Segway, e le sedie a rotelle motorizzate. Quindi questa è la categoria del velocipede. Adesso la nuova categoria che verrà inserita appunto dal 1 di luglio del 2025 sarà quella che ha dei ciclomotori, e quindi in questo caso saranno i ciclomotori veloci, quindi le e-bike veloci sopra, cioè fino appunto 45 km orari, e i ciclomotori tradizionali, comunemente chiamati motorini, quindi 30 km orari, e le cargo bike, le cargo bike sì, che vanno dai 250 ai 450 kg. Quindi viene inserito questa nuova cartellonistica con il ciclomotore E quindi bisogna valutare bene quando si prende una qualsiasi, che può essere una ciclopista piuttosto che una strada, bisogna tenere conto se io con il mio mezzo posso o no circolare in quella strada. Ecco che si tende sempre di più, no, a creare delle nuove situazioni per permettere alle biciclette di circolare in sicurezza, e a volte poi questi spazi vengono anche condivisi con altri mezzi, che possono essere altre biciclette inferiori o superiori di velocità, pedoni, e quindi chiaramente bisogna sempre anche qui attenersi a quello che sono le regolamentazioni. E ci saranno, potranno anche esserci delle situazioni dove, in base all'affluenza del pubblico di una determinata strada, potranno venire adattate le segnaletiche.
Certo, la convivenza tra mezzi diversi, lo sappiamo, non è sempre facilissima. Se poi una ciclopista si trova in aperta campagna, ovviamente vige il buon senso, sarà più facile. In città, ecco, eventuali anche superamenti, sorpassi, sono consentiti a solo alcune determinate condizioni, insomma.
Sicuramente il fatto appunto della convivenza in questi casi crea sempre un po' di malumori, perché chi va, il pedone desidera andare su quel tratto di strada per poter camminare magari lontano dal traffico urbano, il ciclista anche va lì per non stare in mezzo alle macchine, e tutti e due pensano poi di essere, di avere il maggior diritto, e ecco, a volte crea comunque un po' dei malumori, no? Il ciclista si trova il pedone in mezzo alla stradina, oppure deve fare il zig zag tra i pedoni dicono è una pista pedonale, posso camminare anche in mezzo perché devo stare completamente a destra, e quindi...
Certo, visto che il TCS è comunque estremamente attento a queste situazioni, alla sicurezza, vogliamo parlare di piccola convivenza anche con i monopattini elettrici, visto che insomma in questi periodi spopolano. Il monopattino elettrico può andare giustamente sulla ciclopista, però non può andare sul marciapiede, corretto?
Allora, il monopattino elettrico effettivamente non può circolare sul marciapiede, e per il monopattino elettrico vige la stessa normativa che abbiamo accennato prima per la patente, in cui un giovane dai 14 anni, per poter utilizzare un monopattino elettrico, ha bisogno di essere in possesso di una licenza, lo ricordiamo nuovamente, categoria M oppure categoria G.
Ecco, lo sottolineiamo perché a volte, magari innocentemente, anche qualche adulto ha sempre l'immaginario del monopattino, anche quello più giocattolo a spinta, e quindi passando a quello elettrico non si rende conto che c'è un limite di età e è necessaria una patente. Sì. Detto questo, Michele Bignasca, dicevamo, collaboratore esterno che poi per il TCS effettua i controlli delle biciclette. Che cosa viene fatto esattamente? Esattamente. Cosa sono questi controlli?
Noi mi reco nelle scuole elementari di tutto il cantone e semplicemente controlliamo le biciclette dei bambini, ovvero le mettiamo su un cavalletto e guardiamo che più che altro siano in sicurezza per poter viaggiare in strada. Guardiamo lo stato dei pneumatici, a che punto sono messi i freni, se c'è qualche bullone molle lo stringiamo. E voilà, facciamo tutto quello che riguarda per far sì che la bicicletta sia in sicurezza, e se troviamo qualche anomalia segnaliamo, facciamo un piccolo rapporto che consegniamo al bambino, che a sua volta farà vedere i genitori con scritto quello che c'è da fare per rendere la bicicletta in sicurezza.
Magari quello che è interessante anche pensare, soprattutto nelle biciclette dei bambini, spesso sono quell'oggetto che viene tramandato dal fratello maggiore al fratello minore, dal cugino alla cugina, e tante volte è proprio quello che si è notato, che non viene sempre prestata veramente attenzione su quello che poi è lo stato dello pneumatico, semplicemente anche solamente la pressione, no? Quindi diciamo che Michele, quando fa questi controlli, e tra l'altro nell'anno scolastico del 2024-2025 si è recato in 37 sedi scolastiche, sono state controllate 1460 biciclette dei bambini. Noi lo chiamiamo un po' quasi come fosse un precollaudo, proprio atto a quello che è la sicurezza stradale dei bimbi, ecco.
È un servizio veramente importante, anche perché in qualche modo si sensibilizza da subito il bambino. Se in seguito diventerà un ciclista, sceglierà questo mezzo, sarà attento anche sulla sua manutenzione. Ecco, lavorando Michele anche proprio in un negozio, come sono in generale i clienti? Sono belli attenti sulla manutenzione, sulla sicurezza? Dovete un po' istruirli voi?
C'è di tutto, difficile catalogare, diciamo che i problemi, le mancanze che riscontro maggiormente, come ha detto giustamente Barbara, sono la pressione dei pneumatici, lo stato dei pneumatici, i freni magari consumati, e qualche bullone lento. Però in generale devo dire che grosse biciclette messe male non ne ho trovate, sì. Uh-huh. Anche perché la bicicletta comunque per il bambino spesso è uno degli oggetti più importanti, e quindi spesso e volentieri già lui ne ha cura, sì.
Allora, visto che parliamo di bambini, se invece io sono una ciclista, mamma, e ho la mia bicicletta elettrica, è permesso il seggiolino per trasportare i bambini?
Il seggiolino lo posso montare solo su biciclette elettriche con aiuto fino a 25 km orari, vietato per biciclette con aiuto fino a 45 km orari.
Uh-huh. Uh-huh. E per quello che riguarda quella specie di carrellino dove posso anche trasportare i bambini?
Stessa cosa, stesso principio, posso montarlo solo su biciclette con pedalata assistita fino a 25 km orari.
Uh-huh. Sì. Quindi una questione soprattutto di sicurezza e di velocità. Allora, Elena ci chiede: perché a chi utilizza il monopattino non viene imposto casco e luci contrariamente ai ciclisti? Io sono sicura che c'è stato un cambio di regolamento, di legge. Assolutamente le luci sono obbligatorie sui monopattini montate, funzionanti anche di giorno, giusto Barbara?
Su quello che sono i monopattini sì, le luci sicuramente, quello che è il casco effettivamente è ancora non obbligatorio, anche perché il monopattino elettrico la velocità massima è di 20 km orari. Mentre la bicicletta elettrica, il ciclomotore leggero è 25 km orari e anche qui non vige l'obbligo del casco. È chiaro che se dall'altra parte parlavamo su quello che sono delle normative da tenersi, della responsabilità di chi guida il mezzo, il munirsi di casco, il rendersi visibile, il tenere le luci accese, il tenere un buon comportamento in strada è a favore della propria pelle. Quindi nessuno verrà probabilmente giudicato se mette il casco, anche se questo non è obbligatorio, anche perché anche solamente semplicemente 20 km orari, cadere a 20 km orari può essere comunque dannoso, ecco.
Uh-huh. Michele, quale bicicletta elettrica scegliere? Grande dubbio, quando io non l'ho ancora avuta. Chiaramente chi poi è già abituato cambia, sa esattamente che cosa vuole, di che cosa ha bisogno. Se io invece comincio a valutare questo acquisto, che cosa devo considerare?
Secondo me è importante, come una delle prime cose, far sapere il budget disponibile. Poi dove andrò a utilizzare la mia bicicletta elettrica, quindi se per svago, se per sport, se per piacere, e poi anche che tipologia di ciclista sono, se sono un amatore, se comunque la bicicletta la utilizzo anche come sport principale, se la utilizzo tutti i giorni per spostarmi casa lavoro, lavoro casa. Sono diverse cose secondo me che è importante dire al venditore prima di acquistare la bicicletta. Chiaramente più informazioni do, più l'acquisto sarà mirato. Sarà mirato, sì.
Beh, molto spesso è importante anche il budget. È chiaro che una bicicletta elettrica ha comunque il suo costo, se ne trovano in commercio di svariati prezzi. Il prezzo sta ad indicare che cosa? Anche la qualità della bicicletta?
Prezzo ci indica, sì, giustamente, la qualità della bicicletta, quindi che tipo di motore monta, che tipo di meccanica viene montata, anche l'elettronica, se è di qualità o non di qualità, e tante cose. Poi dopo ci sono i marchi anche di famosi, che anche loro ci mettono del loro. Poi chiaramente anche lì ci sono diverse tipologie di materiali, se vado a prendere un telaio in carbonio piuttosto che un telaio in alluminio, anche lì il prezzo subito lievita di 1000, anche 2000 franchi in più, perché avrò quella leggerezza in più che magari mi serve.
Evidentemente si trovano biciclette in commercio di tutti i tipi, anche di tutti i borsellini, si possono trovare anche a prezzi piuttosto vantaggiosi nelle grandi catene di distribuzione. Chiaramente magari riescono a fare dei contratti per cui hanno solo un unico modello, e vendendone quantità enormi in tutta la nazione riescono a estrapolare degli sconti più importanti che magari il piccolo negoziante non può avere. Sarebbe bene però rendere un pochettino attenti su quello che è l'assistenza.
Sì, indipendentemente dalla marca o dall'oggetto che andrò ad acquistare, secondo me è importante assicurarsi che ci sia un dopo vendita, ovvero un servizio di garanzia, ma soprattutto se spacca un pezzo a livello di meccanica o di elettronica, assicurarsi che questi pezzi ci siano. Spesso quando vado a comprare un prodotto di bassa qualità, il problema è che quando si rompe un pezzo, dopo non c'è più il pezzo di ricambio. E il discorso bicicletta elettrica, specialmente la parte elettronica, lavora tutto in modo sincronizzato. Quindi se per esempio rompo un semplicissimo sensore o un display, la bicicletta non mi funziona più. E rischio che se l'ho comprata in un negozio dove si è fatta una scelta di prezzo, quando cerco il pezzo non lo troverò più.
Per quanto concerne l'acquisto, chiaramente al giorno d'oggi anche in internet si possono fare benissimo acquisti di ogni genere, e qui bisogna sicuramente prestare attenzione al fatto che questo mezzo sia poi omologato per circolare in Svizzera, e quindi qui anche sul sito di Strade Sicure c'è un bellissimo opuscolo che si può consultare legato alla mobilità urbana, dove c'è proprio il numero dell'ordinanza, della normativa che dice quali sono i mezzi che sono omologati. Perché se noi acquistiamo un mezzo a scatola chiusa, ci sono anche dei kit che si possono montare da soli. Di per sé può essere una bella idea, l'importante è che ci sia certi comunque che siano omologati per la circolazione in Svizzera.
Certo, perché come dicevamo a proposito di casco, patente e quant'altro, nazione che vai, regolamenti che trovi, e quindi anche se comando dall'estero non necessariamente hanno le stesse regolamentazioni. Importante anche le garanzie, giusto Michele?
Beh sì, le garanzie sì, bisogna avere appunto dietro qualcuno di serio, un marchio serio, in modo che se ho problemi a livello di garanzia ci sia una risposta professionale ed immediata. Sappiamo bene che con l'elettronica si può essere fortunati o meno fortunati, è anche vero che soprattutto è interessante perché per esperienza le problematiche a livello di elettronica capitano entro i 2 anni, quindi se ho dietro qualcuno che mi risponde a livello di garanzia i problemi capitano entro 2 anni.
un ascoltatore ci manda un messaggio lunghetto, dice biciclette, niente RC, niente casco, ma appunto bisognerebbe sensibilizzare le persone a guidare una bicicletta, comporta sicuramente responsabilità anche nei confronti degli altri utenti della strada, anche perché scontrarsi con un ciclista senza casco a qualsiasi persona verrebbe l'ansia, insomma, perché si sa che potrebbe succedere qualcosa di molto grave, trovo non sia prioritaria la marca della bicicletta, ma la sicurezza è impagabile, dice. A volte magari i venditori dovrebbero sensibilizzare, non sta forse ai venditori, sì, qualcosa si può dire, ma sarebbe necessario sensibilizzare un po' di più i ciclisti anche forse in altre sfere. Oggi anche le leggi della strada sono molto permissive nei confronti dei ciclisti, ma gli altri utenti si possono trovare veramente a disagio e in difficoltà. Questo è il parere del nostro ascoltatore. Invece un altro ascoltatore ci chiede quanto può durare una buona batteria. Abbiamo già un pochettino accennato.
Io ho clienti che girano con la stessa batteria anche da 10 anni. Semplicemente, come già detto, la devo ricaricare più spesso e non mi darà la stessa autonomia che mi dava 10 anni fa. È un discorso proprio di durata.
Si parlava di acquisti in internet, Barbara, giustamente dicevi posso trovare al giorno d'oggi tutto, arriva anche da lontano, posso anche orientarmi comunque sui siti di vendite di occasione online, quindi tante persone, visto che si tratta di una spesa abbastanza importante, magari al loro primo acquisto, pensano di orientarsi su una bicicletta d'occasione, al di là che si possono trovare anche nei negozi, dai rivenditori. Se però io mi orientassi, come succede, in un negozio di second hand oppure sui siti internet, che cosa devo guardare all'acquisto di una bici d'occasione, Michele?
Allora, secondo me il dato principale è vedere quanti chilometri effettivamente ha la bicicletta, quanti chilometri sono stati fatti. Poi, secondariamente, guarderei la descrizione che fa il venditore che vuole vendere la bicicletta, quindi il montaggio della bicicletta anche a livello meccanico, e poi il prezzo magari chiederei consiglio a chi ne sa se è corretto o no. Mm-hmm. Però assolutamente ci sta l'acquisto in internet, cioè io sì.
Sì. Magari bisogna stare attenti all'età della bicicletta, alle batterie.
Sì, esattamente, perché certe batterie magari non vengono più prodotte, quindi si compra una bicicletta per tot franchi e magari fra 2 anni dovrò sostituire la batteria, o magari anche prima, e sorpresa, magari quella batteria non è più in commercio. Quindi fare un attimino anche la valutazione, giustamente come hai detto, quanti anni ha la bicicletta, se ho bisogno di un pezzo lo trovo, non lo trovo, ha senso? Perché una batteria spesso è la parte più costosa della bicicletta elettrica, spesso le batterie costano più del motore della bicicletta elettrica, quindi bisogna vedere se il santo vale la candela, insomma.
Quindi posso proprio mettere la marca, il modello e vedere se trovo ancora i pezzi di ricambio.
Assolutamente,
in internet,
sì.
O nel dubbio posso anche andare da un rivenditore di fiducia e vedere un po' che cosa si può
fare. La foto, sì, descrizione, voilà.
Allora, un ascoltatore, tra l'altro si firma Franco, e ci dice: sono promoter di e-bike cicloturismo Ticino, e dice: avrei una domanda, spesso in discesa o su sterrato a motore spento molti e-bikers che utilizzano le biciclette 25 km orari spengono il motore. E la luce si spegne e non è possibile lasciarla spenta, o anche con la batteria scarica, è punibile?
Secondo me sì, cioè dovrebbe essere sempre accesa la luce. Io consiglierei magari di mettere quelle biciclette che si caricano indipendentemente dalla batteria, quelle luci con la ricarica USB, che quindi anche se spengo il motore ho sempre la luce accesa, perché mi è indipendente dall'accensione o lo spegnimento della bicicletta.
Sì, questo è sicuramente un buon suggerimento. Poi ripetiamo, appunto, al di fuori di quello che l'obbligatorietà è sempre quella importante del farsi vedere. Quindi adesso è chiaro, le giornate sono lunghe, è chiaro fino alla sera alle 10, però chi usa la bicicletta elettrica, c'è gente che la usa veramente durante tutto l'anno. Quando si arriva verso l'autunno, bisogna veramente pensare a quello che è la visibilità.
Sempre il buon
Anche
senso.
perché si è molto poi più vulnerabili, no? Su una bicicletta rispetto che non all'interno di una macchina.
Ultimissima domanda. Qualcuno ci chiede se esistono ancora gli incentivi.
Dipende da comune a comune. Tanti hanno smesso, tanti hanno cominciato. Bisogna sempre informarsi comune per comune. Sì.
Ecco, soprattutto all'inizio, visto che si voleva incentivare l'utilizzo delle biciclette elettriche, sono stati dati degli incentivi anche abbastanza importanti, quindi siccome adesso si tratta di un incentivo comunale, appunto il consiglio è quello di prendere contatto con proprio il vostro di residenza e vedere un po', ci sono anche comunque incentivi piuttosto importanti, quindi una soluzione ancora più attuabile, ecco. Allora, io ringrazio i nostri due ospiti, Barbara Fantini, ricordo responsabile dei corsi e della sicurezza stradale del TCS, Michele Bignasca, che lavora per Premium Bike Locarno ed è collaboratore esterno per il controllo delle biciclette per il TCS. Vi ringrazio per tutti i consigli dati ai nostri ascoltatori e speriamo tutti possano utilizzare queste magnifiche giornate per sfrecciare con le loro biciclette elettriche. Io vi auguro buon pomeriggio. Noi ci risentiamo domani.